e l'aveva mandata insieme a uno degli anziani della chiesa di Filippi. Così Paolo scrive questa lettera per rispondere al ringraziamento, ma anche per esortarli. Ho detto che è una chiesa particolare perché un'altra particolarità, che questa era forse la città con meno abitanti ebrei, e lo si capisce anche dai nomi che sono greci, nomi greci e nomi romani. Ma un'altra particolarità di questa chiesa è che era le donne occupavano un posto importante in questa chiesa. Perché Paolo, pensate che è stata fondata questa chiesa non per il suo messaggio nella sinagoga, ma perché ha assistito a un incontro di preghiere di donne, e una donna di nome Lidia fu la prima convertita. E così ho detto, Paolo aveva diversi scopi per ringraziare e per scrivere questa lettera, per ringraziarli anche della loro generosità, per come partecipavano, è scritto al versetto 5, ma forse Paolo scrive questa lettera per un motivo molto importante, lo si capisce anche perché gran parte del capitolo 2, che è la parte centrale della lettera, Paolo parla dell'unità. Paolo incoraggia questi credenti ad essere uniti fra di loro, li esorta ad essere attaccati alla parola di Dio. E allora il passo che vogliamo leggere oggi ci esorta proprio a questo, ci esorta a noi a comportarci in un modo degno del Vangelo. Come? Restando fermi, restando saldi nella fede e combattendo insieme. E così vogliamo leggere insieme Filippesi, capitolo 1, il versetto 27. Filippesi, capitolo 1, versetto 27. Ed è scritto, soltanto, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché, sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Ho detto, questa è una lettera ai Filippesi con molte particolarità, ma forse la particolarità più importante è che questa era una colonia romana. Filippi, all'epoca in cui Paolo scrive questa lettera, era una colonia romana. E questa era una cosa straordinaria per i tempi. Essere una colonia romana a quei tempi aveva un valore enorme, aveva un valore immenso, perché essere una colonia romana dava dei diritti che le altre città non avevano. Dava gli stessi diritti di essere come se fosse una città in Italia, come se fosse Roma. Avevano l'uso del diritto romano, avevano l'esenzione da alcune tasse, avevano la cittadinanza romana per i suoi residenti. E questo era per i filippesi un motivo di molto orgoglio. E usavano il latino come lingua ufficiale e adottavano le stesse usanze che facevano nella città di Roma. Vestivano come i romani, come le città italiane, modellavano il loro governo come le città italiane. Adesso sembrerà una cosa da poco vivere nella democrazia, ma all'epoca, in quegli anni, era una cosa straordinaria, una colonia, essere una colonia romana. Ma l'altra particolarità era che lo Stato non era solo un posto dove vivere per se stessi, ma lo Stato era impostato sulle relazioni umane. La mia vita, il mio lavoro, il mio bene era pure verso il bene del prossimo, verso il bene comune, il bene di tutta la società. E così nello Stato il singolo cittadino svilupperebbe le sue capacità non solo per se stesso, ma per il bene della città. E Paolo usa infatti questa parola, comportatevi, che ha la stessa radice, l'ho visto su un commentario, perché io non conosco il greco, usa la stessa radice che si usa per dire cittadino. Comportatevi usa la stessa radice. Polites è cittadino, e la parola che usa Paolo in comportatevi è politeuami, scusate la pronuncia, però questo per farvi capire che Paolo ha usato la stessa parola quando dice comportatevi in un modo degno del Vangelo. Stava dicendo praticamente comportati ai filippesi, alla chiesa di Filippi, da cittadino libero. Paolo usa una parola che loro capivano perfettamente cosa significasse. Comportati in un modo degno, comportati da cittadino. Voleva dire vivi da cittadino del regno di Dio. Vivi da cittadino del regno di Dio al quale appartieni. Essere cittadini, è vero, abbiamo dei diritti, abbiamo dei privilegi, ma abbiamo anche dei doveri e delle responsabilità. E noi, fratelli, non possiamo essere cittadini del regno di Dio e poi vivere per noi stessi. Era un po' questo il senso che voleva dare Paolo. Non possiamo dichiararci cristiani se poi noi viviamo per noi stessi. Alcune volte, quando diciamo facciamo parte di una chiesa, di quale chiesa fai parte? Tu, faccio parte della chiesa Berea, tu della chiesa, io della chiesa, io di quell'altra chiesa. Sembra un po' che diamo tutto per scontato, diventiamo credenti e frequentiamo una chiesa. E questo è giusto e dobbiamo continuarlo a farlo. Poi frequentiamo la domenica, forse alcune volte il mercoledì. E è questa la Chiesa? È solo questo? Alcune volte io per primo dimentichiamo che invece essere membri di una Chiesa è molto più di questo. È molto più dal frequentare soltanto la Chiesa. Noi come credenti, noi siamo parte della famiglia di Dio. E la Chiesa è stata istituita proprio da Cristo, che è morto anche per questo. La Chiesa, cari fratelli, è molto di più di vederci una volta a settimana. La Chiesa, che era un mistero, ma per alcune cose forse lo è ancora oggi, perché non riusciamo a comprenderne l'importanza, viene definita nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento, in tanti modi, in tantissimi modi, viene definita in maniera diversa, viene definita come una famiglia. E in effetti è una famiglia dove le sorelle e i fratelli si incontrano e nella famiglia ci si aiuta, si sta insieme, ci si esorta, ci si incoraggia, a volte ci si riprende anche per il nostro bene. È definita la Chiesa come il popolo di Dio, e un popolo di Dio onora, loda il Signore come facciamo noi oggi. È definita anche come un gregge di membri. Perché un gregge? Perché Cristo la protegge e la guida. E allora noi, quando affermiamo, dice, io sono un cristiano, noi abbiamo l'opportunità di dimostrare che queste parole significa qualcosa. Significa qualcosa che va oltre dal frequentarci soltanto la domenica. Ma la Chiesa non ha un'importanza nel presente, ma la Chiesa rappresenta anche il futuro, la città celeste, rappresenta il popolo di Dio, quello che un giorno si incontrerà con tutta la Chiesa universale, questa Chiesa anche. Un giorno, alla fine dei tempi, la cittadinanza di un credente, afferma Paolo, è in cielo. La nostra cittadinanza, cari fratelli, è in cielo. Se tu hai messo la fede in Gesù, se tu hai creduto in Gesù, allora la tua cittadinanza è in cielo, e sarà una cittadinanza eterna che non finirà mai, insieme a tutti i santi. Allora Paolo, che cosa voleva dire ai filippesi? Comportati in un modo degno, guarda a quello che sei e guarda che tu, ricordati, appartieni alla città celeste, non appartieni a Filippi, non appartieni a Roma, non sei un cittadino di Roma, ma sei un cittadino della città celeste. Paolo ci sta dicendo che dovremmo essere orgogliosi e fieri di essere cittadini della città celeste, come lo erano i filippesi, che erano orgogliosi di essere cittadini romani, e così noi dovremmo essere orgogliosi di essere cittadini celesti. Ed ecco perché in Colossesi 3 Paolo, al versetto 1, lo possiamo anche leggere insieme, è scritto: del resto, fratelli miei, Colossesi 3, versetto 1, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. Io mi rendo conto che sono pensieri profondi, sono pensieri questi dell'appartenenza della Chiesa che forse noi non riusciamo a comprendere pienamente, un giorno forse lo comprenderemo ancora di più, ma quello che voglio dire, cari fratelli e care sorelle, che noi corriamo il rischio, e corriamo il rischio, che la nostra partecipazione alla Chiesa è limitata perché alcune volte non comprendiamo di quanto sia importante la Chiesa di Cristo. E se non comprendiamo di quanto è importante, io credo che anche la nostra partecipazione non potrà essere attiva, perché non le diamo il peso giusto. Ma è talmente importante che, non so se avete notato, Paolo inizia questo il 27, il versetto 1, e dice soltanto, prima Paolo aveva parlato di cose belle, aveva detto verrò da voi, probabilmente ci rivedremo nei versetti prima, poi adesso improvvisamente cambia tono, dice soltanto, sta proprio adesso annunciando una cosa importante, come quando parlate forse ai vostri figli per raccomandarvi di una cosa importante, dice soltanto ricordati, è una cosa importante. E questo era un pensiero importante per Paolo. Annuncia una cosa importante. Comportatevi in modo degno del Vangelo. Comportatevi in un modo degno del Vangelo. E questa, fratelli, è tutta la questione di noi cristiani. Comportarci in un modo degno del Vangelo. Il Signore ci ha salvato, il Signore è morto per noi, il Signore ci ha donato la vita eterna, è costato perché è morto sulla croce, ci ha donato la sua vita per un motivo, perché noi adesso siamo la luce risplendente per proclamare il Vangelo. Qualcuno dirà, ma com'è possibile? Come posso io camminare in un modo degno del Vangelo? Io, con le mie difficoltà, con le mie debolezze, con le mie mancanze. Eppure, fratelli, è questa la cosa che la Scrittura ci dice. Camminate, di camminare degni del Vangelo, per proclamare il Vangelo, per essere scritto una luce risplendente, per proclamare il Vangelo. Il Signore ci ha chiamato a questo. Però il Signore ci dice anche come fare, come mettere in pratica questo. E in particolare, in generale è vero, ognuno deve camminare in maniera degna del Vangelo nella sua vita, deve comportarsi, camminare significa proprio, viene usato dalla Scrittura per descrivere la condotta con l'umiltà, camminare nella purezza, camminare nell'amore, nella luce, nella sapienza, questo vuol dire camminare. Ma qui Paolo descrive due atteggiamenti ben precisi che sono conformi al comportarsi in un modo degno del Vangelo. E in particolare due punti. E il primo punto è restare, sia che io venga a vedervi, sia che resti lontano, senza dire di voi che state fermi. Che state saldi. Questo è un modo, uno dei modi degni di camminare in maniera degna del Vangelo. Restare saldi. Ma cosa? A cosa dovremmo restare inflessibili, saldi, a essere inammovibili? Nel capitolo 4 di Filippesi, al versetto 1, Paolo dice: perciò, miei cari fratelli e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera, saldi nel Signore. State saldi nel Signore. Nella prima Corinzi, al capitolo 16, Paolo dice in un altro modo, ma il concetto è lo stesso: siate vigilanti, state fermi nella fede, agite da uomini, state forti, sii saldo nella fede, tieni duro nella fede, rimani saldo nella dottrina, nel comportamento. E quando abbiamo le prove, quando abbiamo le difficoltà, il Signore ci chiama ad una cosa: a restare saldi a Lui, a restare attaccati a Lui. E la parola greca usata per restare saldi è una parola militare, e essere saldi in pratica si riferisce a un soldato che non lascia il suo posto, un soldato che è attaccato alla sua posizione, che non indietreggia. Non importa cosa accada, se il nemico viene, se il nemico avanza, se il nemico urla, non importa quanto sia grande l'assalto, quanto difficile il compito, non si muove, non fugge mai, lui resta là. È qua, è da qua che inizia tutto. La nostra condotta inizia nel momento in cui noi restiamo saldi, attaccati al Signore. La fermezza di Cristo, essere saldi in Cristo, è una caratteristica che il Signore chiede ad ogni suo figlio, la richiede ad ogni suo figlio. Ogni credente di Dio, Dio lo chiama ad essere saldi in Lui, ad essere attaccato a Lui. Il Signore non ci chiama ad essere forti nelle prove, non ci chiama ad essere astuti, furbi, intelligenti, non ci chiama neanche a essere sempre con il sorriso per forza, a superarlo per forza, non ci chiama a queste cose, perché queste sono caratteristiche, diciamo, umane. Ma quello che ci chiama il Signore, che possiamo farlo nelle prove, nelle difficoltà, è restare attaccati a Lui. Questo possiamo farlo. E infatti nel Nuovo Testamento questo aspetto di essere attaccati a Lui viene ripetuto tante volte. In Galati 5:1 è scritto: per la libertà di Cristo ci ha liberati, state dunque saldi e non state più soggetti al giogo della schiavitù. Rimani saldo in Cristo, perché Cristo ci ha liberato dalla legge. Non tornare indietro, sii saldo nella tua dottrina. In Colossesi 2, 5, 7, se volete lo leggiamo insieme, Colossesi 2, versetti 5, 7, è scritto: perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine, la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. A questo noi siamo chiamati, fratelli, ad essere saldi in Lui. Alcune volte, lo ammetto, lo ammettiamo tutti, è difficile. Alcune volte essere saldi, attaccati al Signore, è difficile. Alcune volte nella nostra vita, forse per delle prove che passiamo, forse perché siamo in un momento scoraggiati, è difficile. Abbiamo difficoltà, abbiamo debolezze, abbiamo le amarezze. Come possiamo restare saldi al Signore? E in Efesini c'è un passo che vorrei invitarvi a prendere insieme. Efesini 6, versetto 14. È un bellissimo passo che veramente ogni versetto avrebbe bisogno di un approfondimento, ma noi leggiamo il versetto 6,14 che parla dell'armatura del cristiano. Al versetto 6,14 è scritto: siate dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Siate saldi, come? Prendete la verità, la parola di Dio, per cintura dei vostri fianchi. Ecco come possiamo stare saldi. E questa è un'immagine, Paolo usa un'immagine, ma usa l'immagine di un soldato romano, perché la prima cosa che faceva il soldato romano prima di andare in battaglia, prima di indossare l'armatura, avevano delle lunghe tuniche, la prima cosa che faceva è che con la cinta tirava su la tunica, perché altrimenti sarebbe stato d'inciampo, e metteva una cintura indosso intorno alla sua vita per tenerla ferma, così era libero da ogni movimento. È quello che vuole dirci Paolo, che tutto inizia da questo, dalla parola di Dio, fratelli. Quando indossiamo, quando ci rivestiamo della parola di Dio, allora noi possiamo stare saldi, tutto inizia da là. Perché la parola di Dio non è perché se leggiamo la parola di Dio per magia i nostri problemi spariranno, ma come abbiamo letto anche nel Salmo, quando leggiamo la parola di Dio, la parola di Dio ci istruisce, la parola di Dio ci insegna, la parola di Dio ci guida. E come abbiamo letto anche nel Salmo 37:30 che abbiamo letto questa mattina nel tempo dell'adorazione, Salmo 37:30 è scritto proprio questo: la bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore e i suoi passi non vacilleranno. Quando mettiamo la parola di Dio, quando ci rivestiamo della parola di Dio, allora conosciamo di più noi stessi. Allora per magia scopriremo anche di più quello che Dio è e lo ricordiamo nella nostra vita. E infatti dice: indossa la corazza della giustizia. Questo ci ricorda che noi per indossare la corazza della giustizia abbiamo fatto pace con Dio. Siamo figli di Dio. E allora se siamo figli di Dio, cari fratelli, come possiamo stare saldi nelle prove? Perché Dio è con noi, perché Dio è con noi, perché Dio è dalla nostra parte nelle prove. Come dice in Romani 14:4, il Signore è in grado di farti stare in piedi. E allora nelle prove noi possiamo stare saldi perché il Signore è con noi. Il Salmo 3:3 dice: ma tu, o Signore Davide, sei uno scudo attorno a me. Tu, Signore, sei la mia gloria, sei colui che mi rialza il capo. E questa è la protezione che il Signore dà ai suoi figli. Per questo, cari fratelli, noi siamo chiamati a restare saldi, perché il Signore è con noi. Gesù usa le stesse parole, in Giovanni 10 è scritto: le mie pecore ascolteranno la mia voce, e io le conosco, ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E di questo Paolo ne era convinto, e il versetto a capitolo 8, 38 e 39 dice: sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci mai dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, nelle prove, cari fratelli, il Signore ci chiama ad essere saldi a Lui, e questa è una caratteristica di un credente, essere attaccati a Lui, perché possiamo essere attaccati a Lui, perché il Signore è con noi. Ci sono tanti esempi nella Bibbia che ci ricordano questo, ci ricordano di persone che ci hanno, di fratelli che ci hanno preceduto e hanno passato delle prove che forse erano anche più grandi di quelle che noi mai attraverseremo. La storia di Giuseppe. Chi non conosce la storia di Giuseppe, una delle storie più famose, è una delle storie più famose di perseveranza nella Bibbia. Giuseppe è un uomo che ha perseverato, che è restato attaccato al Signore. Giuseppe fu venduto come schiavo dai suoi stessi fratelli, ma nonostante tutto non perse mai la speranza Giuseppe. Giuseppe non perse mai la speranza, rimase fedele a Dio, attaccato a Dio, perseverando in tutta la durata delle sue prove. E la sua fedeltà alla fine Dio l'ha premiata. Era stato promosso da prigioniero a primo ministro d'Egitto. Un altro esempio di perseveranza, di persone che sono rimaste attaccate alla Bibbia, saldo nella fede, Daniele. Daniele lo conosciamo tutti la storia. Quando gli è stato ordinato di adorare dei falsi dei, Daniele ha rifiutato, ha fatto marcia indietro e lui ha continuato a restare fedele a Dio, al Signore. Ma c'era un pericolo, una situazione intorno a lui, ma lui ha continuato a restare fedele al Signore. E la perseveranza di Daniele fu premiata, che quando Dio lo salvò da una fossa di leoni. E la storia di Daniele ci insegna che noi possiamo rimanere saldi nella nostra fede anche quando ci troviamo davanti all'opposizione. È per questo, fratelli, che la fermezza in Cristo è una caratteristica che ogni credente deve avere e che ogni credente può avere. Ma poi, andando avanti, vediamo il secondo e l'ultimo punto di questa caratteristica. Lo vediamo al versetto 27, ritorniamo a Filippesi 27, capitolo 1, 27, sempre al versetto 1, andando avanti. Senta dire che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. E questa è un'altra caratteristica di un comportamento degno, è un'altra caratteristica dell'essere, di comportarci in un modo degno del Vangelo, combattendo questa battaglia spirituale insieme ai fratelli. Questa è un'altra caratteristica che il Signore ci chiama, combattere non da soli, ma combattere insieme, uniti ai fratelli. Fermi in uno stesso spirito non è un riferimento allo Spirito Santo, anche se c'è un solo Spirito Santo, ma è meglio vedere questa parola come un atteggiamento interiore, uno stesso spirito personale, uniti, insieme. Quindi non solo stando saldi, ma stando saldi nell'unità per la fede del Vangelo. E Paolo ci ricorda che il combattimento che abbiamo e che troviamo nella nostra vita, ci ricorda che lo dobbiamo portare insieme avanti, insieme alla Chiesa, insieme ai fratelli, uniti, con un unico obiettivo comune. Altrimenti le energie verrebbero disperse. Se ognuno lotta singolarmente, le energie verrebbero disperse. Non lottiamo uniti. Ma Paolo ci ricorda che dobbiamo avere un medesimo spirito, un medesimo animo, un medesimo sentimento. E sì, perché noi siamo in un combattimento spirituale, alcune volte anche fisico. Purtroppo, cari fratelli, ci sono delle parti nel mondo che hanno delle oppressioni anche fisiche, ma noi forse potremmo trovarle al lavoro, sicuramente, se manifestiamo la nostra fede in Cristo, ma noi siamo nel mezzo di un combattimento spirituale. Oggi essere cristiani, come lo è stato ieri e come lo sarà domani, è un combattimento, perché questo mondo è sotto il dominio di Satana. E quindi spiritualmente noi ci troveremmo a combattere. E allora Paolo ci ricorda in questi versetti e un po' nella sua lettera che noi probabilmente riceveremo delle opposizioni dagli esterni. riceveremo dagli attacchi. Quando diremo a scuola, quando diremo al lavoro che siamo cristiani, riceveremo delle opposizioni, forse riceveremo delle opposizioni come Chiesa, qui, dai vicini, non lo sappiamo. Ma Paolo qui dice al versetto 28, per nulla spaventati dagli avversari, e sta parlando di qualcosa che viene da fuori, un attacco, diciamo, esteriore, per così si può dire. Alcune volte però questo combattimento facciamo difficoltà anche fra di noi. Alcune volte anche fra di noi facciamo fatica ad essere uniti, facciamo fatica a stare insieme, alcune volte facciamo fatica a combattere insieme, abbiamo delle difficoltà. Ma guarda cosa dice Paolo in Filippesi 2 ai versetti 14 e 15. Dice, fate ogni cosa senza mormorì, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Fate ogni cosa senza mormorì, senza dispute, perché risplendete, voi risplendete come astri nel mondo. Vivere insieme quest'unione, probabilmente alcune volte, come ci ricorda in questi versetti, porterà delle incomprensioni fra di noi. Forse non, alcune volte non riusciremo a camminare sempre uniti. Allora Paolo qui ci sta ricordando che noi invece dovremmo sbarazzarci di questa nostra posizione, dovremmo sbarazzarci delle discordie, dovremmo sbarazzarci delle divisioni, se vogliamo veramente apparire come luci nel mondo. Possono nascere problemi tra credenti? Possono nascere, perché siamo persone umane, possono nascere. Ci dobbiamo scandalizzare se accadono problemi fra credenti? Io non credo che noi dovremmo scandalizzarci se accadono problemi fra credenti, noi dovremmo scandalizzarci piuttosto se accadono e non lo risolviamo, se non facciamo niente per risolverli. Lì dovremmo scandalizzarci. Come dice in Matteo 18:15, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincelo fra te e lui solo. Il Signore ci chiama a camminare nell'unità, sbarazzarci di quello che abbiamo letto, delle rivalità, a sbarazzarci di tutte queste cose. Ma se accade qualche volta, dice come ricorda Matteo, va, se tuo fratello ha commesso una colpa contro di te, se ti senti offeso, Matteo dice vai da lui, vai, fai tu il primo passo, fallo tu il primo passo. Ricomincia il dialogo, vai da lui. Tu dirai, ma a me chi mi autorizza ad intervenire nella vita di quella persona? Nient'altro che in Matteo è scritta la parola fratello. Lui non è una persona, lui è tuo fratello, è tua sorella. E quello che noi facciamo quando andiamo dal fratello o dalla sorella non è perché lo facciamo per un motivo di giustizia, di verità, ma lo facciamo per l'amore fraterno. Tu fai il primo passo, prova tu a riallacciare la relazione. E se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Guadagnare. Se dico la parola guadagnare pensiamo subito ai soldi, pensiamo subito al potere. E c'è gente che oggi accumula denaro, che guadagna il prestigio, il potere. E poi, come ci ricorda Matteo, c'è gente che guadagna i fratelli. E questa per noi che facciamo parte della Chiesa di Cristo, guadagnare i fratelli è il tesoro più grande che potremmo mai avere, vivere in comunione con i fratelli. E per noi cristiani questa è la ricchezza più grande. Dobbiamo lavorare sodo, mi rendo conto che bisogna lavorare sodo, bisogna lavorarci per l'unità, perché non è soltanto un fatto di sentimenti, ma l'unità è mantenuta anche con la ragione, con l'impegno, e inizia dai nostri cuori. Però se io metto Cristo sopra di me, sopra la mia vita, e se tu metti Cristo sopra di te, sopra la tua vita, allora noi abbiamo un punto in comunione. Ma quando io non metto Cristo nella mia vita, ma al primo posto metto me stesso, e tu invece metti Cristo nella tua vita come il primo posto, allora difficilmente, sarà più difficile avere un punto di unione. Vi ricordate la storia di Essere, un altro esempio di una sorella che aveva rischiato la sua vita perché volevano eliminare il popolo, i giudei? Essere un esempio di perseveranza, di comunione che troviamo scritto nella Bibbia. Nonostante il pericolo, Essere era disposta a prendere posizione per il suo popolo, era disposta a sacrificarsi per il suo popolo. Ha rischiato la vita, lei stessa, ed essere riuscita a salvare il suo popolo. E la storia di Essere ci insegna che anche noi, fratelli, ognuno di noi possiamo fare la differenza se siamo disposti a prendere una posizione per l'amore per i fratelli. Lottare insieme, stare saldi, combattere per la fede del Vangelo. Questo ci chiama la parola di Dio. Lottare, essere saldi per la fede del Vangelo. Paolo voleva che questa loro unità portasse un frutto. E qual era questo frutto? Il frutto era che la loro fede in Cristo crescesse sempre di più e che questa testimonianza potesse raggiungere di questa fede che avevano in Cristo anche coloro che ancora dovevano farlo. E allora, in conclusione, Paolo dice: questa è la mia unica preoccupazione, questa è la mia unica preoccupazione, che tu viva in modo coerente con quello che dici di essere parte. E ho pensato allora a noi, alla nostra situazione che stiamo vivendo. Stiamo attraversando un momento importante come Chiesa, forse un momento che mai prima lo abbiamo vissuto, un momento atteso da tanti anni, un momento che fratelli che ci hanno preceduto, Bill, Tonino, avevano sperato di vedere. E il momento è arrivato e sta arrivando. Tanti fratelli, Ennio, tanti fratelli hanno pregato per questo. Una Chiesa, se Dio vuole, domenica prossima, 17, faremo, lì ci sarà l'inaugurazione, nascerà in una zona di Roma, a Torbella Monaca, una costola della Chiesa Berea. E forse un'altra, se Dio vuole, nel futuro, nascerà a Pomezia. E per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, perché Dio guida ogni cosa, ma ci sarà bisogno anche l'aiuto, che poi non è un aiuto, ma la partecipazione di ognuno di noi, ogni singola persona, ogni singolo credente, ogni singolo membro della Chiesa avrà l'occasione per mettere in pratica la fede che ha in Dio. E questo com'è possibile? Com'è possibile far nascere una Chiesa? Com'è possibile realizzare quello che succederà? Sicuramente con l'aiuto di Dio, ma come ci ha ricordato Paolo, cari fratelli, se ognuno di noi singolarmente vive in una maniera degna del Vangelo, attaccato al Signore, se ognuno di noi, cari fratelli, dimostra l'amore, mantiene l'unione, mantiene la pace, resterà uniti, allora questo succederà. Una testimonianza potente creerà una manifestazione e una testimonianza potente che dovunque saremo, dovunque andremo, sarà, come dice Paolo in Filippesi 1, andando avanti, questo per loro è una prova evidente di perdizione, sarà una prova evidente di perdizione, ossia sarà una grande testimonianza. Quando ognuno di noi cammina fedele al Vangelo e quando come Chiesa dimostriamo l'amore l'un l'altro, questa sarà una testimonianza potente. Sarà una testimonianza potente. E in qualsiasi posto andremo, ovunque saremo, sarà una testimonianza anche per i non credenti, come ci ricorda Paolo. Attraverso i Filippesi, Paolo invita i cristiani di ogni epoca e tempo a fare del Vangelo il criterio della nostra vita e dunque a vivere una vita che sia all'altezza delle promesse che abbiamo letto e che abbiamo ricevuto. La vita che conduciamo ogni giorno deve proprio riflettere l'opera di Dio in nostro favore. E grazie a quest'opera, anche se siamo dei figli, dei peccatori perdonati, siamo però anche testimoni del suo amore nel mondo, nel posto dove il Signore ci vorrà mettere. E che il Signore ci benedica.